State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi daremo molto spazio alla conclusione degli Australian Open, al successo di Ashleigh Barty in campo femminile registrato nella giornata di sabato. Infatti ieri ha fatto seguito quello di Rafael Nadal, che si è imposto nel torneo maschile. Faremo un bilancio del torneo e vedremo perché si parla di un evento storico per il tennis, e per farlo cediamo ora la linea e il microfono a Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti, fresco come reduce da un rave. Vengo a
grazie
te, vengo
per essere
a
con
noi. Coinvolgo nella conversazione, nella chiacchierata, ringraziando per la disponibilità il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti. Buongiorno Riccardo e benvenuto su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Senti, allora Riccardo, cominciamo proprio dalla fine. Ieri queste 4 ore e 24 minuti che hanno visto Rafa Nadal imporsi con il punteggio di 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 nella finale degli Australian Open 2022 su Daniil Medvedev. Nadal che conquista il suo secondo Australian Open, è soltanto il quarto tennista uomo della storia a conquistare almeno due volte tutti gli slam, perché dopo due australiani, Rod Laver e Roy Emerson, ci è riuscito prima Novak Djokovic e adesso da ieri anche il maiorchino che però diventa l'uomo con più slam in bacheca e sono 21. Fin qui già basterebbe, insomma, tutto questo per parlare di vittoria storica importantissima eccetera eccetera, ma insomma diciamo anche che oltre a tutto questo c'è l'epos del modo in cui è arrivata questa vittoria in rimonta dopo aver perso i primi due set, dopo essersi trovato sotto 3-2 nel terzo e 0-40 sul proprio servizio. Insomma, lo spagnolo è riuscito a trovare da qualche parte le risorse per rimontare quello svantaggio e andare a vincere la partita, dopo che alla vigilia tutti, probabilmente nessuno escluso, aveva detto: Nadal questa o la mette in cantiere vincendo uno dei primi due set o entrambi, meglio ancora, oppure non è proprio possibile che possa vincere contro Medvedev. Quindi ti chiedo intanto come ha fatto Nadal a vincerla questa partita.
È una bella domanda. Beh, io credo che i tornei del Grande Slam e la lunga distanza 3 set su 5 siano veramente uno sport diverso rispetto al tennis che siamo abituati a vedere nei restanti 10 mesi dell'anno. Entrano in ballo dei meccanismi molto diversi, quelli fisici e quelli mentali, che rendono le partite veramente un mondo a sé. E effettivamente anch'io facevo parte del gruppo di osservatori che pensava a un Nadal che aveva bisogno di andare avanti per poter sperare di poter vincere la partita. D'altra parte, quanto si era visto nei turni precedenti lo faceva pensare. Nadal nei quarti contro Shapovalov, in semifinale contro Berrettini, aveva proprio dato l'idea di aver bisogno di una partenza sprint, peraltro assecondata da uno stile di tennis che con gli anni si è evoluto e che lo porta a essere meno propenso al lungo palleggio, alla fatica atletica. E invece contro Medvedev ha fatto l'esatto contrario, è partito piano, ha speso moltissime energie in fase iniziale, peraltro perdendo diversi game nonostante un grande impegno, e poi dove ha trovato l'energia? Probabilmente nel cuore, nella passione, nella capacità di rifiutarsi di perdere una partita, e questo credo che sia una delle cose che distinguono maggiormente i grandi campioni dagli ottimi giocatori. Veramente sono rimasto sorpreso, colpito e ammirato dal fatto di come Nadal sia riuscito a trovare sempre una via nuova, un sentiero diverso che poi lo ha condotto alla vittoria. Tu hai menzionato le tre palle break annullate su 3-2-0-40 nel terzo set, effettivamente in due delle tre è stato fantastico, in una ha tirato una palla corta che 10 anni fa probabilmente non faceva parte del suo bagaglio tecnico, e in un'altra ha effettuato un'intelligentissima rincorsa su una smorzata di Medvedev. Credo che quello sia stato effettivamente il game simbolo della partita. Veramente sono ammirato, una prestazione che quasi fa dimenticare il record dei 13 Roland Garros vinti. Abbiamo detto, molti hanno detto e scritto che i 13 Roland Garros vinti da Nadal siano una delle più grandi imprese nella storia dello sport. Io credo che riuscire a diventare il quarto uomo a vincere almeno due volte tutte le prove del Grande Slam faccia veramente il paio con il record parigino.
E soprattutto arrivandoci in queste condizioni, cioè a 5 mesi da un'operazione al piede che per sua stessa ammissione fino ad un mese e mezzo fa faceva anche dubitare sulla possibilità di proseguire la carriera, come abbiamo detto c'è stato il colpo di sole contro Shapovalov, in generale anche una storia negativa, delle memorie negative a Melbourne Park dove aveva mandato giù una serie di bocconi amari, la finale persa contro Wawrinka nel 14 per problemi alla schiena, quelle due contro Federer nel 17 e contro Djokovic nel 2012, perse al quinto set nonostante in entrambi i casi fosse stato avanti di un break nel quinto set, e il fatto che anche ieri era avanti inizialmente di un break al quinto è andato a servire per il titolo e si è fatto controbreccare da Medvedev che lo ha raggiunto sul 5 pari. Anche lì è riuscito a trovare delle risorse mentali ma anche tattiche, giocando con i piedi sulla riga, obbligando Medvedev sempre sulla difensiva, anche quando appunto sul piano atletico sarebbe forse bastato al russo far muovere più Nadal per portare a casa la partita. Insomma, un po' di personalità, un po' di cuore, ma molto anche di testa e di braccio Nadal si è aggiudicato questo titolo. Ti chiedo se sei tra coloro che pensano che sia la singola impresa, la singola partita più memorabile della sua enorme e inimitabile carriera a questo punto.
Questo non lo so, diciamo che la metterei tra le prime 5. Nadal ha il privilegio di aver vinto oltre 1000 partite nel circuito mondiale e quindi chiaramente la tua domanda è corretta, ma è chiaramente dettata dal fatto che le memorie sono ancora molto fresche. Io francamente al primo posto continuo a mettere la finale di Wimbledon del 2008 contro Federer, perché quella fu una partita effettivamente che rappresentò il vero e proprio sorpasso, che tra l'altro a livello numerico sarebbe arrivato un mese dopo con la vittoria alle Olimpiadi di Nadal. Credo che quello sia stato un crocevia ancora più significativo nella carriera di Nadal. Questa la possiamo mettere tranquillamente tra le prime 5, forse anche tra le prime 3. Tu correttamente all'inizio hai sottolineato che Nadal ha recuperato 2 set di svantaggio. Da lui è un'impresa veramente importante, perché non gli capitava dal 2007, gli era successo soltanto 3 volte in carriera, quindi onestamente quando era sotto 0-2 pochi avrebbero pensato a un ritorno dello spagnolo. Mentre parlo sto pensando ad altre partite epiche di Nadal che possono essere in qualche modo paragonate a questa, però probabilmente quella di Wimbledon continua a metterla in prima posizione. Poi ce ne sono molte altre, penso anche alle vittorie all'Open degli Stati Uniti, che comunque per anni sono stati il suo slam, tra virgolette, nemico, mentre invece poi col senno di poi era diventato Melbourne Park, una sorta di incubo. Però ecco, veramente un'impresa davvero importante. Credo che avremo bisogno di qualche anno. Credo che la cosa più giusta da fare sia aspettare il ritiro sia di Nadal che dei suoi più diretti concorrenti, per poi dare uno sguardo finalmente lucido alle imprese, ai match più significativi che ci sono stati, per poi eventualmente fare delle valutazioni.
Nadal, che poi ieri in conferenza stampa ha ammesso che sul piano emotivo forse questo è stato il match, il torneo, la trasferta più forte della sua vita. Alla fine non sapeva se piangere o se ridere, se sdraiarsi o se inginocchiarsi, è finito per salire verso il suo box e addirittura baciare suo padre Sebastian. Come abbiamo detto, ad aumentare ancora l'importanza e il peso specifico di questa partita c'è il fatto che con questo titolo Nadal stacca Federer e Djokovic, che sono fermi a quota 20 slam, conquistando il suo 21esimo. Ascoltiamo cosa ha dichiarato ieri lo spagnolo.
I don't care much, no, for me it's about enjoying nice like today. That means everything for me, you know, and means even more to achieve the second Australian Open more than any other thing.
Insomma, un po' per tutto il torneo questo è stato il leitmotiv. Nadal che ha cercato anche un po' di scansare il peso psicologico rappresentato dall'obiettivo dei 21, anche perché né Federer né Djokovic erano in corsa per lo stesso traguardo. Diciamo che gli è riuscito soltanto fino a un certo punto, nel senso che è vero che non è stato un tema troppo ricorrente, anche perché Nadal non veniva dato per favorito praticamente fino alla fine. C'era sempre un motivo per il quale si pensava che altri avessero più chance di lui di portare a casa questo titolo. Quindi non cedo alla tentazione di chiederti se lo ricorderemo come il più grande di tutti i tempi, ma giro la domanda: significa questo successo di Nadal che Djokovic resterà in campo un altri 10 anni se non dovesse superarlo nell'immediato?
Questo non lo so. Io credo che la partita di oggi abbia dato una risposta importante, ovvero che dobbiamo aspettare, dobbiamo temporeggiare, perché non è ancora tempo di fare bilanci in merito all'affascinante dibattito sul più forte di tutti i tempi, perché Nadal a 35 anni e 241 giorni ha dimostrato di essere ancora estremamente competitivo. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato in grado di vincere uno slam su una superficie diversa dalla terra battuta a questa età? Djokovic comunque, al di là di quello che è successo nell'ultimo mese, è ancora estremamente competitivo. Basti pensare al fatto che soltanto un mese fa è rimasto imbattuto nelle Davis Cup Finals, almeno in singolare. Forse Federer è la grande incognita, Federer è colui che probabilmente non ha ancora grosse frecce al suo arco, però credo che bisognerà aspettare in questo senso. Per quanto riguarda il discorso di Nadal e del suo gestire l'eventuale pressione che c'è stata in questo mese, io credo che sia uno dei suoi segreti il fatto che lui viva molto più serenamente, non so di Federer, ma sicuramente di Djokovic, questa grossa rincorsa a tre. Nadal ha più volte detto che si sarebbe ritirato molto sereno, molto tranquillo, felice di quello che ha ottenuto e senza particolari rimpianti per quello che invece non è riuscito a ottenere. Lo trovo molto, molto tranquillo. Forse è paradossalmente lui uno di quelli meno interessati a questa vicenda, e potrebbe essere veramente il segreto che gli consente di essere ancora in lizza, e perché no, magari riuscire a finire davanti a tutti, anche se, e non è una risposta alla tua non domanda, cioè chi è il GOAT, io continuo a pensare che alla fine delle carriere tutti e tre il più vincente sarà Djokovic.
Probabilmente questo gli darà uno stimolo ulteriore, ma come chiosa sull'argomento possiamo aggiungere che in realtà dopo settimane passate a schivare l'argomento o a rispondere in maniera così un po' evasiva, ieri Nadal, ed erano le 3:20 del mattino qui in Australia, in conferenza stampa, anche se soltanto di fronte ai giornalisti spagnoli, ha detto: ragazzi, sono competitivo come tutti gli sportivi, è inevitabile che io spero di chiudere la carriera con più titoli rispetto agli altri, diciamo che non ne faccio un'ossessione, però sì, insomma, è un obiettivo. 8:48, noi ci fermiamo per una breve pausa. Riccardo, puoi restare con noi per ancora qualche minuto?
Certamente.
Allora, pausa per noi, poi proseguiamo la conversazione sugli Australian Open, tra poco. 8:50 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS. Questa mattina stiamo analizzando la fine degli Australian Open di tennis, che si sono conclusi nelle ore scorse con il trionfo in campo maschile di Rafa Nadal, che in finale ha battuto in 5 set Daniil Medvedev. E allora, il russo è stato protagonista di una grande finale nella quale era avanti 2 set, è stato ad un passo dal portarsi avanti anche di un break nel terzo. Alla fine gli è sfuggita la finale, lui in conferenza stampa ha reagito in maniera un po' particolare, dicendo che al termine della partita si è domandato quale sarà il suo futuro nel tennis. Ascoltiamo proprio un estratto della sua lunga conferenza stampa.
There are some moments in my career where I think this kid was doubting if he should continue to dream about these big things or not. Again, a kid was doubting if he should continue of dreaming big, and today was one of them. I'm not going to really tell why. So from now on, I'm playing for myself, for my family, to provide my family, for people that trust in me, of course, for all the Russians, because I feel a lot of support there. I'm going to save it like this. So if there is a tournament on hard courts in Moscow before Roland Garros or Wimbledon, I'm going to go there, even if I miss a Wimbledon or Roland Garros or whatever. The kid stopped dreaming. The kid is going to play for himself. And that's it. That's my story. Thanks for listening, guys. Now we can go to questions about tennis or anything.
Questa è stata la lunga premessa di Daniil Medvedev in conferenza stampa. Ha detto sostanzialmente: il fanciullino che è in me ha perso la gioia di giocare a tennis nel corso della partita. Non ha voluto approfondire questo argomento. Il riferimento molto probabilmente era al, diciamo così, il comportamento del pubblico nei suoi confronti, non soltanto in questa partita, soltanto che lui che aveva vinto gli ultimi US Open battendo in finale Novak Djokovic. In caso di successo sarebbe diventato il primo uomo dell'era Open capace di vincere consecutivamente primo e secondo slam della carriera. Lo avrebbe fatto dopo aver fermato la corsa verso il 21esimo slam, prima di Djokovic a New York e poi di Nadal a Melbourne, e in tutto questo si sarebbe anche assicurato aritmeticamente più o meno la prima posizione del ranking mondiale, traguardo che probabilmente raggiungerà comunque a breve. Allora ti chiedo, questo secondo te è stato uno sfogo momentaneo, oppure il fatto che si ritroverà numero uno del mondo verosimilmente tra poche settimane comunque sarà uno stimolo sufficiente per farlo scendere a compromessi con un mondo che non sempre lo ama?
Beh, io spero che sia momentaneo. Devo dirti la verità che ho provato grande dispiacere nel leggere e ascoltare le parole di Medvedev, perché provando a essere empatico nei suoi confronti dispiace perché, a differenza dei Nadal, dei Federer e dei Djokovic, lui è uno che ha fatto la gavetta vera, nel senso che se noi andiamo a riprendere la carriera dei Big Three scopriamo che non hanno praticamente mai giocato nel circuito minore, un po' perché sono stati bravi loro, un po' perché hanno avuto un sostegno importante in termini di inviti a giocare i tornei, e quindi credo che in tre abbiano giocato, credo, non più di una ventina di tornei minori, che sì, sono chiamati challenger. Al contrario, il buon Medvedev ha giocato tantissimi tornei, addirittura di terza fascia, poi di challenger ne ha giocati tantissimi nell'arco di un paio d'anni. E quindi secondo me lui è uno che ha una percezione un po' più completa rispetto ad altri di quanto sia difficile arrivare, di quanto sia complicato perseguire i propri sogni di fanciullino, come hai detto tu, e quindi magari lui penserebbe di aver bisogno o di meritare un sostegno importante da parte del pubblico. Il problema è che magari molte cose il pubblico non le sa, il pubblico si sofferma a osservare quello che vede nel corso di una partita, e talvolta Medvedev ha degli atteggiamenti che non sono particolarmente simpatici, però evidentemente dentro di lui c'è qualcosa che brucia, e questo fuoco è emerso durante questo sfogo con cui ha inaugurato la conferenza stampa. Mi è dispiaciuto perché, da persona che ama e segue il tennis da tanti anni, credo di essere in grado di comprendere quello che Medvedev ha provato e sta provando. Ritengo che possa esserci il rischio di come dire, un decadimento della motivazione, ma allo stesso tempo gli atleti di così alto livello, secondo me, hanno uno spirito competitivo talmente grande che poi questo dovrebbe essere quello che alla fine prevarrà. E per quanto riguarda il fatto che diventerà numero uno del mondo, io credo che non sia questo a dettare i suoi pensieri e le sue azioni, e ti dirò, Dario, non credo proprio che, qualora ci fosse un torneo a Mosca sul cemento prima di Roland Garros o Wimbledon, peraltro uno scenario fantasy,
esatto,
lui andrebbe a giocare questo torneo piuttosto che lo Slam. Non credo proprio che lo farebbe, e anzi sono convinto che abbia delineato uno scenario fantasy proprio perché sa che non si verificherà mai.
In conclusione, per Riccardo Bisi, due temi. Uno, il torneo degli italiani, torneo storico, dopo quasi 50 anni, due azzurri ai quarti di finale di un torneo dello Slam, per la prima volta Matteo Berrettini che arriva in semifinale anche a Melbourne Park. Ti chiedo se con entrambi, parliamo di Berrettini e di Sinner, abbiamo toccato il tetto, o hai l'impressione che uno o entrambi riusciranno a sfondarlo, questo tetto?
Ma credo che continueranno a raschiarlo. Sfondarlo non lo so, nel senso che non siamo, secondo me, arrivati a un picco, soprattutto per quanto riguarda Sinner, ma è evidente, quasi scontata la mia risposta, essendo un ragazzo di 20 anni che credo, correggimi se sbaglio, questo Australian Open era il suo nono slam in assoluto, quindi è evidente che ne ha ancora quanti? 40-50 davanti, quindi c'è ancora tantissimo da esplorare. Per quanto riguarda Berrettini, devo dire che mi sorprende ogni torneo di più, perché c'è sempre quella, come dire, quell'idea che abbia raggiunto il massimo e che sia destinato magari ad assestarsi su posizioni di immediato rincalzo. Invece no, invece continua a migliorare, continua a giocare molto bene e soprattutto a vincere le partite che deve. Gli manca probabilmente qualcosa quando affronta i giocatori che gli stanno davanti, i giocatori più forti di lui. E a questo punto, visto che Berrettini mi ha già, come dire, smentito in più occasioni, mi aspetto che continui a smentirmi e quindi magari iniziare a battere un top 5 in un torneo del Grande Slam. Ecco, quello potrebbe essere il passaggio successivo. Non siamo al picco, sinceramente non so se saremo in grado di, utilizzando la tua metafora, di spaccare questo tetto. Sicuramente ci proveranno entrambi.
In 30 secondi una battuta sul torneo femminile. Dopo 44 anni il titolo è tornato in Australia. Ashleigh Batty se l'ha veramente aggiudicato di autorità senza perdere un set in tutto il torneo. Terzo slam per lei. Ti chiedo quanto è peregrina, remota o assolutamente impossibile da immaginare la prospettiva di uno slam firmato Ashleigh Batty, data la concorrenza.
No, no, onestamente non credo. Io credo che la Barty sia uno spot fantastico per il tennis femminile, sia perché ha un comportamento impeccabile, è una che sa farsi voler bene, e poi perché gioca un tennis che è veramente piacevole da guardare. Certo, le manca forse quel carisma, quella personalità che potevano avere le sorelle Williams o che più recentemente ha mostrato Naomi Osaka, però è una numero uno degnissima. Sicuramente, provo a ipotizzare, vincerà altri tornei del Grande Slam, ma insomma il Grande Slam mi sembra francamente un traguardo impossibile. Tra l'altro il suo coach, e qui chiudo, Craig Tyser, in conferenza stampa ha detto che per lei, finché non cambieranno le palline, lo US Open rimarrà sempre tabù. Lo US Open è l'unico slam in cui uomini e donne utilizzano tipi di palle diverse, e la Barty fa molta fatica con le palle morbide e leggere dello US Open.
Ed è l'unico che non ha ancora vinto. Io ringrazio il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti che ci ha accompagnato in questa analisi degli Australian Open. Grazie Riccardo e a presto.
Grazie a voi, buona trasmissione.
Ed è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Cediamo nuovamente la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Ci risentiamo subito dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.